Radio Giornale.
Un dibattito più pacato del primo, ma su posizioni divergenti. Trump e Biden si sono affrontati stanotte in diretta TV per la seconda e ultima volta. Voto del 29 novembre, partenza razzo nei sondaggi dell'iniziativa per imprese responsabili, il sì ha il 30% di vantaggio sui no. I pazienti Covid potranno ricevere visite in ospedale, il Ticino cambia approccio dopo che in primavera l'assenza di contatti aveva reso molto dure le condizioni di degenza. In Europa League, Young Boys sconfitto in casa e in rimonta dalla Roma, stasera torna sul ghiaccio l'Hockey Club Lugano dopo la quarantena di squadra. Più pacato nella forma, ma comunque uno scontro sostanziale sulla visione del futuro degli Stati Uniti. Il secondo e ultimo confronto televisivo tra Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden è stato meno caotico del precedente. I due candidati alla Casa Bianca hanno comunque confermato di avere posizioni inconciliabili, a partire dalla risposta alla pandemia di Covid-19. Da Washington, il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Un dibattito stavolta sostanziale, meno interruzioni, ma comunque tanti attacchi reciproci. 220.000 morti, chiunque è responsabile per così tante vittime, non può rimanere presidente degli Stati Uniti, accusa subito Joe Biden. Non possiamo chiudere l'intero paese, dobbiamo imparare a vivere col virus, ribatte Trump. No, stiamo imparando a morire di Covid, contrattacca l'ex vicepresidente, denuncia la mancanza di un piano per fronteggiare la pandemia. Visioni antitetiche anche sull'assistenza sanitaria. Secondo Trump, Biden vuole togliere la copertura a 180 milioni di americani, trasformando l'Obamacare in una sorta di socialismo sanitario.
Joe Biden is going to terminate all of those policies under what he wants to do, which will basically be socialized medicine. He won't even have
Trump sconfina dal confronto politico, prende di mira il suo avversario sul piano familiare, prova a delegittimare Biden accusandolo di avere ricevuto, tramite le attività di suo figlio Hunter, denaro dalla Russia e dalla Cina, anche se una commissione del Senato a maggioranza repubblicana non ha individuato alcun illecito. Il candidato democratico a sua volta critica il conto bancario segreto in Cina di Trump, rivelato due giorni fa dal New York Times. Botta e risposta anche sulle politiche migratorie e sulla questione razziale. In 90 minuti è emersa in tutta la sua chiarezza la profonda differenza di vedute tra un presidente uscente che continua a proporsi come un non politico e un ex vicepresidente che da politico promette di riportare decenza e decoro nelle istituzioni. Alcuni sondaggi post dibattito assegnano la vittoria a Biden. Non è chiaro comunque se il confronto abbia spostato consensi, anche perché gli indecisi ormai sembrano pochi. Mancano 12 giorni alle elezioni e quasi 50 milioni di americani hanno già votato.
La pandemia, lo abbiamo sentito, al centro del dibattito delle presidenziali americane, ma è anche al centro delle decisioni politiche in Europa. In Francia da stasera saranno 46 milioni le persone costrette a rispettare il coprifuoco notturno, una misura introdotta in 38 nuovi dipartimenti. Ieri si è toccata la quota record di oltre 40.000 nuovi contagi in un solo giorno. E il premier Jean Castex ha tenuto una conferenza stampa dai toni molto gravi.
Les semaines qui viennent seront dures.
Le prossime settimane saranno dure, i nostri servizi ospedalieri saranno messi a dura prova e il numero dei morti continuerà ad aumentare. I nuovi casi di contagio odierni saranno i malati ricoverati in ospedale di domani e forse purtroppo i morti di dopodomani. Se collettivamente non riusciamo a contenere l'epidemia, ci troveremo di fronte ad una situazione drammatica e dovremo prendere in considerazione delle misure molto più dure. Il virus accelera, dobbiamo anticipare ancora di più l'attuazione delle nostre misure.
Nous devons anticiper davantage encore la mise en place de nos mesures.
E questo era il primo ministro francese Jean Castex. Veniamo ora all'attualità svizzera. È iniziata col botto la campagna dei favorevoli all'iniziativa per imprese responsabili in votazione il 29 novembre. Il primo sondaggio SSR, realizzato dall'Istituto GFS di Berna, dà il sì al 63%, con ben 30 punti percentuali di vantaggio sui contrari. Più equilibrata la tendenza sulla seconda iniziativa, che arriverà alle urne e riguarda il finanziamento dell'industria bellica. Il corrispondente Gian Paolo Driussi.
Vento in poppa per l'iniziativa che vuole chiamare in causa le imprese svizzere per eventuali violazioni dei diritti umani o ambientali commesse dalle loro filiali estere. A metà ottobre GFS ha rilevato un 63% di favorevoli o piuttosto favorevoli e solo un 33% di contrari, con i sì ancora più forti in Romandia e nella Svizzera italiana. Le opinioni dei cittadini elettori sembrano già essere ben formate. Potrebbe trattarsi di una delle poche iniziative lanciate o fortemente sostenute dalla sinistra con reali chance di riuscita. La storia ci insegna che le proposte con un'identità di sinistra accolte alle urne avevano una forte componente ecologica, e questo grazie al sostegno di molte persone che hanno a cuore la natura ma che non appartengono a questo fronte politico, ci dice Lucas Golder dell'Istituto GFS. Quando si parla dell'iniziativa per imprese responsabili ci si riferisce spesso alla solidarietà internazionale, ma anche l'aspetto ambientale è importante ed è quello che potrebbe far d'ago della bilancia. E un forte sostegno proviene infatti dai Verdi Liberali, partito che più di tutti sta vedendo confermate alle urne le proprie indicazioni di voto, mentre ad essere chiaramente contrari sono solo l'elettorato UDC e quello del PLR. Ad apparire determinante è inoltre la mobilitazione della sinistra, accompagnata dalle intenzioni di voto espresse dalle donne. Più equilibrata la tendenza sull'altra iniziativa, quella che vuole vietare il finanziamento dell'industria bellica da parte di Banca Nazionale e Casse Pensioni. Il sì è in vantaggio, 54%, la tendenza dovrebbe essere al ribasso.
E su questa seconda iniziativa concentreremo l'attenzione nell'edizione del radiogiornale delle 8:30 su Rete 2. A partire dalla settimana prossima in Ticino saranno concesse le visite ai pazienti Covid ricoverati in ospedale. Una decisione presa dopo l'esperienza maturata durante l'ondata pandemica primaverile. La misura aiuterà dal profilo psicologico e umano non solo i pazienti e i loro familiari, ma anche il personale sanitario. Ce ne parla Patrick Solca.
Da lunedì i pazienti Covid ricoverati negli ospedali ticinesi potranno ricevere le visite dei propri cari. Una decisione resa possibile grazie alle conoscenze del virus acquisite in questi mesi e alla convinzione che, per i malati, il sostegno emotivo e psicologico è insostituibile. Annette Bigger, responsabile dell'area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale.
Abbiamo provato con videochiamate a supplire a questo, ma chiaramente non è la stessa cosa, quindi ci auguriamo che questo possa veramente portare del bene sia ai pazienti sia a tutta la popolazione.
Le visite saranno possibili dal quinto giorno di degenza, ogni due giorni e solo per una persona designata che dovrà essere sempre la stessa. Una misura che il personale infermieristico ha accolto positivamente. Silvia Gonsalves, responsabile del servizio infermieristico dell'ospedale La Carità di Locarno.
Il familiare è sempre stato fondamentale per la ripresa clinica del paziente. Durante la prima ondata, prendersi cura dei pazienti che soffrivano il fatto di non poter vedere il proprio caro è stato veramente una carica emotiva da gestire per i nostri curanti molto forte.
Gli addetti ai lavori assicurano che le visite saranno organizzate in modo da garantire la sicurezza di tutti. E nel frattempo, i due reparti Covid del Canton Ticino, presso la clinica Moncucco e l'ospedale di Locarno, stanno ristabilendo il triage nei pronto soccorso per i pazienti con sintomi respiratori e stanno reclutando nuovo personale curante.
E l'epidemia, lo sappiamo, sta colpendo duramente la ristorazione, ma la prenotazione online dei tavoli potrebbe migliorare l'occupazione dei ristoranti. Nei Grigioni ci si prepara alla stagione fredda con un sistema elettronico che permette ai gestori di servire un maggior numero di clienti, malgrado la riduzione dello spazio disponibile. Da Coira sentiamo Manuele Ferrari.
Da un quarto a un terzo in meno di superficie utile, una realtà per molti ristoranti retici. Se durante l'estate è stato possibile compensare questa mancanza con una maggiore occupazione degli spazi esterni, diversa è la situazione che si presenta per i mesi a venire. Durante l'inverno, sottolinea Sepp Caluori, presidente di Gastro Graubünden, la capacità sarà nuovamente ridotta per garantire la distanza di sicurezza di 1,5 metri. Da qui l'idea di introdurre la possibilità di riservare elettronicamente i tavoli, ad esempio il sabato sera dalle 19 alle 21.
Er kann zwei, drei Schichten fahren.
In questo modo un ristoratore può occupare lo stesso tavolo più volte durante la stessa serata, compensando così la mancanza di spazio. Concretamente il servizio lanciato da Gastro Graubünden e chiamato Mangiar viene fornito da due piattaforme elvetiche già attive nel settore delle riservazioni. Per poterne approfittare, hotel e ristoranti devono sottoscrivere un abbonamento che varia tra i 200 e i 300 franchi al mese. Per il primo anno il Cantone dei Grigioni ha però messo a disposizione circa 300 100.000 franchi, che permetteranno uno sconto del 60% sulle rate mensili. Per il cliente è ancora più semplice, il servizio è gratuito, non servono app e non v'è registrazione. Basta andare sulla pagina internet del ristorante o della destinazione turistica, effettuare la riservazione del tavolo indicando i propri contatti come si farebbe telefonicamente, inviare il tutto e così, conclude Sepp Kalluri, la riservazione è fatta.
Io vi segnalo che alla questione epidemia in Svizzera è dedicato anche la puntata odierna di Modem. In particolare faremo un paragone tra la situazione nazionale e quella dei paesi che ci circondano. Lo ricordo, Modem alle 8.20 su Rete 1. Solo pochi mesi fa il popolo basilese aveva votato contro il divieto di accattonaggio in città. Ebbene, il Parlamento cantonale vorrebbe ora rivedere questa decisione e tornare a una limitazione. Il servizio di Mirko Priuli.
Mendicare deve essere nuovamente vietato su tutto il territorio di Basilea città. A chiederlo un atto parlamentare pervenuto mercoledì al governo del semicantone, un permesso, quello di chiedere una questua, ripristinato a Basilea solo pochi mesi fa, lo scorso luglio, nel quadro di una revisione del codice penale. Vietato resta per contro ancora l'accattonaggio in bande, e proprio di bande si parla, visto che dalla scorsa estate gruppi di persone provenienti per lo più dall'est Europa sono sempre più frequenti in città. La discussione con gli abitanti in quei quartieri si è fatta accesa. Per i residenti si tratterebbe infatti di bande organizzate. L'incasso giornaliero dei mendicanti andrebbe ai capi clan. Da qui la richiesta al legislativo di voler tornare sui propri passi, accolta prontamente dall'UDC che con 48 voti contro 45 ha fatto passare la mozione per reintrodurre il divieto generale di accattonaggio, che vede favorevole oltretutto anche il governo. L'esecutivo già in primavera aveva messo in guardia dalle conseguenze che ora si sono fatte sentire prima del previsto, ha commentato il responsabile della sicurezza cantonale Bashi Dürr. Una risposta del Consiglio di Stato è attesa nelle prossime settimane.
Siamo allo sport con Giordano De Lucia, debutto un po' amaro ieri sera dello Young Boys in Europa League.
Sì, Young Boys che è tornato a giocare in Europa League da unica squadra svizzera in lizza in questa edizione. Young Boys sconfitto in casa dalla Roma 2-1, tra le altre partite vittoria 3-1 del Milan a Glasgow sul Celtic e sconfitta del Napoli in casa 1-0 contro gli olandesi dell'Alkmaar in campo, nonostante mezza squadra fosse rimasta in Olanda in quarantena. E a proposito di quarantena, dopo la vittoria 6-3 dello Zugo a Zurigo ieri sera, oggi il Lugano torna in pista dopo l'isolamento seguito ai tre casi positivi emersi in squadra, affronta il Davos. L'Ambri Piotta dalla sua sarà di scena a Losanna, in programma anche Bernabien, Rapperswil, Langnau e di nuovo Zugo Zurigo. Mentre in Swiss League si gioca la Chaux-de-Fonds Ticino Rockets al Giro d'Italia. Infine con l'olandese Wilco Kelderman, nuova maglia rosa a seguito della rivoluzionaria 18esima tappa di ieri sullo Stelvio. Oggi frazione pianeggiante tra Morbegno e Asti di 251 chilometri.
E noi chiudiamo qui la prima edizione del Radiogiornale. Ci sentiamo per la seconda edizione alle 8 su Rete 1, in replica alle 8.30 su Rete 2 dopo.